In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa, c'erano anche alcuni greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsaida di Galilea, e gli domandarono: «Signore, vogliamo vedere Gesù?» Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: «È venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. In verità io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita la perde, e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso l'anima mia è turbata. Che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora. Ma proprio per questo sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome». Venne allora una voce dal cielo: «L'ho glorificato e lo glorificherò ancora». La folla che era presente e aveva udito diceva che era stato un tuono, altri dicevano: «Un angelo gli ha parlato». Disse Gesù: «Questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo. Ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me». Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Il brano del Vangelo di oggi sembra che sia rivolto a questi greci o di cultura greca divenuti proseliti, cioè divenuti ebrei nella loro religiosità. Vengono molto rispettati, ed essi stessi ovviamente rispettano gli ebrei. Hanno sentito parlare di Gesù, hanno constatato con quale entusiasmo le folle hanno accolto Gesù alle porte di Gerusalemme e sono incuriositi, vogliono saperne di più a proposito di quest'uomo che veniva dalla Galilea. Probabilmente anche loro venivano dalla Galilea, ma non si erano ancora incontrati con Gesù. Ma forse avevano stabilito almeno una conoscenza, se non un'amicizia, con due dei dodici, Filippo e Andrea, che avevano dei nomi greci e dunque potevano dare per scontato che conoscessero almeno parzialmente la cultura greca, e comunque forse si sono intesi fra di loro parlando la stessa lingua, per cui Filippo e Andrea si fanno interpreti di questi greci presso Gesù e gli chiedono: «Ti vogliono vedere, Sei disposto a farti vedere da loro? E Gesù si lascia vedere, ma non prima aver sottolineato che la visione di lui può ridursi semplicemente alla visione esterna, alla conoscenza fisica, ma può anche essere portata più in profondità per conoscere l'identità ultima di Gesù, una identità che non può essere definita a partire dalle definizioni dei personaggi importanti che sono glorificati all'interno della società greca e greco-romana. Ma c'è qualcosa di più profondo, che può avere lo stesso titolo di glorificazione. Tant'è vero che Gesù inizia la sua risposta proprio sottolineando questa glorificazione che il Figlio dell'uomo riceve dal Padre. Ma i greci, quando sentono questa parola glorificazione, oppure parlano di gloria, vanno immediatamente a ciò che insegna la loro cultura a proposito di chi è glorificato, chi è diventato il più cresciuto di tutti, l'augustos, tant'è vero che poi anche in latino si traduce augustus e noi in italiano traduciamo Augusto. Intendendo in questo augustos, questo che è cresciuto al di sopra di tutti, un personaggio eroico, il cui modello era Ercole, che aveva dato prova della sua straordinarietà rispetto agli altri, avendo affrontato una dopo l'altra le sette fatiche cosiddette di Ercole. E quindi aveva ricevuto la glorificazione che lo portava a essere visto come un semidio e quasi quasi un dio. Dunque una crescita sempre più alta fino a diventare un semidio. Gesù vuole cercare di far capire a questi greci che certo anche lui viene glorificato da Dio, viene glorificato dal Padre, ma l'itinerario compiuto da lui è semplicemente l'opposto dell'itinerario compiuto dagli eroi della grecità o della romano-grecità. Perché mentre i greci salgono, lui percepisce la sua glorificazione come una discesa, una discesa, una discesa, una discesa. E porta un esempio concreto che trasforma in piccola parabola, autodefinendosi come chicco di grano che ha bisogno di essere immerso nella terra, in qualche modo soffocato dalla terra, per poter poi sprigionare tutte le sue potenzialità e diventare una pianta, e diventare una spiga, e diventare un nutrimento. Si tratta di glorificazione, certo, ma di una glorificazione che non si estende alla superficie, nell'applauso di tutti, ma penetra nelle profondità e a partire da queste profondità poi, di fatto, raggiunge non solo tutta l'umanità, ma tutto l'universo. Devono dunque fare la fatica di capovolgere tutto, di considerare la gloria non con gli occhi degli uomini, ma con gli occhi di Dio. In verità io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Ma questa osservazione di considerare la gloria con gli occhi di Dio comporta uno svuotamento sempre più radicale dei propri criteri di affermazione e perfino dei propri criteri di in cosa consiste la vita. Chi ama la propria vita, dice invece Gesù, la perde, e chi odia la propria vita in questo mondo la conserva per la vita eterna. Dunque di nuovo un'insistenza in questo capovolgimento. Mentre l'uomo comune, il greco comune, il romano greco comune pensa a diventare Augusto, colui che si rivolge al figlio del padre, ricevendo questa capacità di sguardo che va oltre i criteri del mondo, non pensa all'Augustus, ma pensa all'ex inanivit semet ipsum, come dice la traduzione latina del capitolo 2 della lettera ai Filippesi, a annullarsi, ex inanivit, annullarsi, svuotarsi, si dice kenosis in greco, a kenotizzarsi, a rendersi sempre più piccolo, 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 fino a svuotarsi totalmente. Perché chi ama la propria vita la perde, e chi odia la propria vita in questo mondo la conserva per la vita eterna. Cioè, Gesù si autorivela come colui che si annichilisce sempre di più, sempre di più, sempre di più di ciò che è vita secondo i criteri del mondo, per poter attingere alla vita eterna, che è la vita stessa di Dio. Da qui le conseguenze. Volete vedere me? Certamente, io mi espongo. Però sappiate che vale per voi ciò che era valso già per Mosè, che cercava di vedere il volto di Dio. Aveva chiesto direttamente a Dio, fammi vedere il tuo volto. E Dio gli aveva detto, no, guarda. Puoi vedere il mio volto e puoi restare in vita. Mettiti là, in quella grotta. Io passerò. E quando sarò passato, tu mi guarderai di spalle. Perché vedere Dio, spiegavano poi i padri greci, significa seguirlo. Non dunque guardarlo faccia a faccia, ma interiorizzare la sua presenza, divenendone obbediente, cioè intimo, questa è la parola ipakoe, intimo alla parola stessa di Dio, mettendola poi concretamente in pratica nella propria vita. Dunque chi vuole incontrarsi con Gesù, chi vuole diventare intimo, consanguineo con Gesù e quindi capace di conoscere Gesù, l'unica strada che ha è quella di mettere i propri piedi sulle orme che lui ha lasciato dietro di sé e quindi seguirlo. I greci, educati dalla loro cultura, capiscono a volo di che cosa si tratta, perché l'aveva insegnato Platone, solo per connaturalità si conosce, la famosa parola syngeleia. Non c'è conoscenza senza intimità. E lo stesso San Gregorio Magno, che aveva studiato queste forme di conoscenza dal punto di vista filosofico, aveva concluso che amor ipse notitia est, è l'amore la vera conoscenza. Così toccando anche delle dimensioni che erano state già intuite dagli ebrei quando avevano parlato di Adamo ed Eva, che si conobbero e grazie a questa conoscenza intima dettero vita ai primi esseri umani dopo di sé, Caino e Abele. E dunque da allora in poi la conoscenza è identificata con l'amore, ma l'amore portato alla massima intimità possibile. Nel caso concreto, per conoscere Gesù, La strada che abbiamo è dunque una sola, quella di essere servo di Dio e di nessun altro, come Lui è stato servo di Dio e di nessun altro. E quindi l'unica strada della conoscenza è mettere i propri piedi sulle orme lasciate da Lui. Perciò arrivare dove è arrivato Lui, fino a questa glorificazione di cui parla questa pagina del Vangelo, sottolineando che non è un gioco questa glorificazione. Questa glorificazione è davvero un annichilimento che porta fino alla condivisione di ogni essere umano, che non può non comportare anche ciò che è l'affermazione più sicura di ogni essere umano, che si chiama morte. Quindi Gesù si è annichilito sempre di più fino a condividere la morte, che è la massima manifestazione della verità umana. Ma con la morte ha ucciso la morte, e perciò, proprio annichilendosi, ha ricevuto questa possibilità di glorificazione che permette a tutti gli altri di capire dove sta la luce e orientare appunto verso la luce la propria vita. Gesù poi identifica questo annichilimento con l'innalzamento della croce e dichiara in modo molto sereno ma solenne: quando sarò innalzato sulla croce, allora attirerò tutti a me. E dà la risposta finalmente a questi greci curiosi, che prima sono stati preparati a capire che devono capovolgere la loro mentalità, e poi li ha messi di fronte a questo dono straordinario, e cioè che non sono loro che vedono Lui, è Lui che si lascia vedere da loro. E lasciandosi vedere da loro, li porta a quell'esperienza di intimità con Dio che li gratifica e fa sperimentare loro il massimo dell'esperienza della vita. Questo è un capovolgimento per il principe di questo mondo, perché tutti gli esseri umani sono tentati di identificare la gloria con questa salita di gloria in gloria, di gloria in gloria, fino a diventare un Augusto. Gesù ha indicato una strada capovolta a questa, però ha identificato il massimo dell'umiliazione col massimo dell'innalzamento. Un innalzamento che però significa anche il massimo della manifestazione dell'amore. Attirerò tutti a me, cioè darò a tutti la possibilità di avere quella conoscenza che è solo frutto di intimità, e questa intimità non può esserci senza l'amore. E diceva questo per indicare di quale morte doveva morire. E così dà anche la spiegazione di un fenomeno che si è determinato e di cui si parla in questa pagina, di una voce che scende dal cielo, che spacca il cielo e indica proprio in Gesù colui che sta per essere glorificato dal Padre. Riguarda Gesù certamente, ma riguarda tutti coloro che, come abbiamo detto prima, si sono messi a seguito di Lui, hanno messo i propri piedi sulle orme lasciate da Lui sulla terra e, con crocifissi con Lui, sono anche glorificati o conglorificati con Lui. Ed è la nostra vita cristiana.